19ª lezione del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione, parte seconda. Per cogliere adeguatamente e correttamente le posizioni di Gentile che abbiamo visto fin qui, prendiamo in esame un ulteriore esempio che ci serve per illustrare la risposta di Gentile all'interrogativo che comunemente si pone, si può porre. Perché non limitarci a soddisfare i nostri bisogni materiali? Che bisogno c'è di avere un fine superiore, un fine sommo, un altro fine appunto superiore? Per Gentile, ancora una volta, e indipendentemente dal nostro livello culturale, dalla nostra cultura, dalle nostre competenze e capacità intellettuali e dal nostro impegno pratico nelle varie professioni che svolgiamo nella società in cui viviamo, o in altre parole, cito qui letteralmente dal testo di Gentile, discorso ai lavoratori del Comune di Roma, citato pagine 27 seguenti. Citazione di Gentile, sia che noi siamo poeti, sia che non siamo. Sia che noi siamo scienziati, sia che dobbiamo apprendere la verità dagli altri, sempre la nostra vita spirituale è rivolta verso la luce della bellezza, verso la luce della verità che intravediamo e riusciamo ad avere per noi proporzionata alle nostre forze, cioè alle nostre capacità intellettuali, alla nostra cultura, al nostro impegno. E si tratta qui per Gentile di una bellezza e di una verità di cui l'animo nostro ha bisogno, a cui non potremmo rinunziare. Lì è il nostro primo e più vero pane quotidiano, è il nostro pane eterno. Lì è il nostro pane eterno per Gentile, cioè quindi è un qualche cosa, questo fine superiore, a cui non possiamo rinunciare, anche volendo. È qualcosa che va oltre il pane quotidiano, è il nostro pane eterno, e quindi, come dire, c'è un'aspirazione, c'è una tendenza ad apprendere in cosa consiste questo pane eterno e appunto a considerare, apprendere questo pane eterno. E quindi da tenere presente questo, cioè questo aspetto e queste differenze di carattere fondamentale per procedere anche sul terreno dell'educazione, perché l'educazione non può, proprio per le ragioni fin qui enumerate per Gentile, essere una pura e semplice questione di tecnica, di metodo, ma deve comunicare e inculcare dei contenuti nei discenti, nei giovani, nei fanciulli. E questi ancora una volta sono i valori, i contenuti di cui si parla e che propugna Gentile, che pone a fondamento della sua stessa riforma della scuola del 1923 e di cui parla ripetutamente negli esempi che abbiamo fin qui portato, fin qui, come dire, illustrato. Qual è ancora però, con questo? Non si è data una giustificazione appunto di questo pane eterno, di questo bene superiore e una caratterizzazione appunto in termini filosofici di questi aspetti. Qual è poi soprattutto la differenza fondamentale tra le due posizioni a cui questo discorso rinvia? Cioè tra l'umanesimo del lavoro e l'umanesimo del pensiero classico di tipo rinascimentale, cioè celebrazione da un lato e autorealizzazione dell'uomo che è artefice della propria fortuna, e dall'altro lato, per un altro versante, l'accontentarsi dei beni materiali, puramente materiali, e quindi restare vincolati ai beni, all'uso dei beni materiali. Per Gentile, con la differenza che abbiamo illustrato, non abbiamo ancora messo in rilievo il più importante e sostanziale divario tra il valore a cui mira il lavoro, in particolare il lavoro intellettuale, il lavoro del pensiero, a cui si volge la cultura, benché questo divario sul quale più specialmente ora mi preme di richiamare la vostra attenzione sia intrinsecamente connesso con quella differenza di cui abbiamo parlato fin qui. È da tenere presente che in questo discorso, nello svolgere questo discorso, Gentile si rivolge ai lavoratori del Comune di Roma, puri e semplici lavoratori, impiegati del Comune di Roma, cioè quindi non ad intellettuali e quindi non a filosofi, non a teologi, eccetera. E allora gli preme mostrare, mettere in rilievo le differenze tra il lavoro manuale di qualsiasi tipo e il lavoro intellettuale, il lavoro del pensiero e la differenza anche di valori a cui aspira chi si concentra e si limita al lavoro manuale e chi appunto si cimenta con il lavoro intellettuale, il lavoro del pensiero e fa del lavoro del pensiero la propria, addirittura la propria professione. Intanto per Gentile è chiaro che l'uomo pensa e che col suo pensiero si forgia l'ideale della vita a cui continuamente aspira. E si volge ai mezzi che gliene diano il modo, l'uomo che è uomo, quindi l'uomo normale, qualsiasi uomo, non ovviamente i casi patologici, direttamente o indirettamente l'uomo continua Gentile è tratto ad indirizzare il proprio essere, il proprio operare ai valori spirituali che sono un prodotto della cultura. Quindi in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, l'uomo è volto, è spinto ad indirizzare il proprio pensiero e il proprio operare ai valori superiori. Per queste ragioni, secondo Gentile, non può limitarsi al puro e semplice soddisfacimento dei beni materiali. Ma com'è che avviene? Com'è che l'uomo è indirizzato e per quali ragioni l'uomo, secondo Gentile, è indirizzato al prodotto della cultura, ai beni spirituali? Egli, cioè l'uomo, non può accontentarsi dei soli beni economici e restringersi dentro la sfera del mondo che gli viene producendo con lavoro. E quindi, dice Gentile, non può limitarsi al puro e semplice godimento dei beni materiali economici, al nutrimento che gli fornisce il pane quotidiano, il pane materiale, fisico. Deve spingersi oltre, ma per quali ragioni ancora una volta è possibile ancora una volta porsi lo stesso interrogativo? Perché deve cercare altri valori? Per Gentile, cito letteralmente dal testo di Gentile, tutti i valori economici propriamente detti hanno un che di comune con l'oggetto in cui essi consistono, essi incorporano o da cui essi sono ricavati. Hanno tutti un valore particolare, come particolare è sempre la terra, la natura a cui il lavoro si volge. Ovunque si guardi o si fissi, si tocchi o si prenda, la natura, questa eterna miniera da cui il lavoro umano estrae la ricchezza, è sempre una natura determinata e particolare. Di conseguenza, per Gentile, i valori economici, appunto perché particolari, e qui si riferisce anche al pane quotidiano, al pane fisico, al pane materiale, ai frutti della terra, ai frutti del lavoro manuale. Proprio perché si tratta di prodotti particolari, di valori e di frutti particolari, questi valori si possono moltiplicare, si possono dividere, sono espressione e possono essere considerati in termini quantitativi, possono essere più o meno grandi, divisi, possono essere distribuiti e quelli che sono posseduti dagli uni non sono a disposizione degli altri. L'uomo che per mezzo del lavoro, quindi del lavoro manuale, del lavoro fisico, tende ad un valore economico, si lega, si stringe per così dire ad una parte determinata della terra e della natura, a un oggetto particolare. Da una parte compie una doppia operazione per Gentile, da una parte estrae dalla terra il grano E il grano, dal grano poi estrae il pane, il suo pane, lo difende come il bene suo, cioè che se non appartenesse a lui, se altri ne partecipasse e fruisse, non sarebbe più suo e verrebbe meno per lui la ragione del lavoro onde egli lo acquista. Quindi è vincolato a questo pane, è vincolato per poter esistere, per poter vivere. E questo pane, questi pani, questi prodotti, frutti della terra, il grano, eccetera, vengono difesi, ma sono dei beni particolari che servono per l'uomo, per un uomo, nel momento in cui ne partecipasse e fruisse l'uomo con altri non sarebbe più suo. E allora cosa succede con questo tipo di lavoro? Con questo tipo di lavoro che possiamo ancora una volta considerare come un lavoro manuale? Per mezzo di questo lavoro, dice Gentile, l'uomo si assimila alla natura, è vincolato alla natura. È l'uomo che lavora proprio per queste ragioni, proprio per questi motivi, secondo Gentile, è da considerare sempre in un certo qual modo il servo della gleba, come il servo della gleba. Per quale motivo? Perché è vincolato al proprio padrone. Il proprio padrone è la natura, il proprio padrone è un altro, non ha in sé, come dire, la propria libertà, non ha in sé il principio della propria realizzazione, dipende da altri, dipende nel caso concreto dalla natura per potersi realizzare, per poter addirittura esistere. E proprio per questo motivo, ancora una volta, secondo Gentile, l'uomo, colui che lavora, è sempre, in certo modo il servo della gleba. Egli risolve in questo modo il proprio lavoro, che è sempre energia. In un'esistenza fisica o materiale si riduce appunto ad una pura e semplice esistenza fisica, materiale, come se fosse un animale o un vegetale. E infatti pianta l'opera della sua mano in un punto determinato della terra da cui essa non si può staccare, non può staccarsi dalla terra, dipende dalla terra, dipende dalle condizioni materiali. Se cambiano le condizioni materiali, come nel caso del mancato possesso e della mancata possibilità di fruire del proprio lavoro, a quel punto l'uomo, come dire, non ha più i beni che gli servono per esistere e quindi non si può staccare dalla terra, non si può staccare da questi beni, vi rimane egli stesso incatenato come alla sua propria vita. Il lavoro umano penetra quasi dentro la natura e vi si fonde, si innesta in essa per prolungare in certo modo il suo corso, il suo processo. Il corso è deciso dalla natura, il corso è deciso dai beni materiali, dai beni fisici. Quindi l'uomo non è libero, l'uomo per Gentile viene ad essere ridotto al servo della gleba, è il servo della natura, dipende ed è subordinato alla natura anche per la propria esistenza, per poter esistere. La natura, dice, non lavorata ovviamente, è molto diversa dalla natura a quale si viene a poco mutando, trasformando e trasfigurando per opera dell'uomo. Cioè, da tenere presente qui una differenza. C'è una natura, dice, che non è lavorata, una natura selvatica, per così dire, e c'è una natura che viene lavorata e c'è una natura che viene, come dire, lavorata a vari livelli dall'uomo e che a poco, gradualmente si trasforma per opera dell'uomo, ma via via, nel momento in cui questa natura si trasforma e poiché si trasforma, essa si trasforma mediante il lavoro umano, assorbe dentro di sé, assimila. E come appunto si dice, diventa un qualcosa di trasformato, trasformato dal lavoro umano. La definizione che Gentile offre dei beni materiali è chiara, cioè la natura trasformata a quel punto è un prodotto dell'uomo, la natura che viene trasformata e al cui interno si opera diventa prodotto della libera attività dell'uomo. In quel modo l'uomo si innalza al di sopra della natura, non resta più un servo della gleba. Per via di questa definizione, Gentile prende in considerazione i beni materiali e li definisce proprio alla luce di queste considerazioni, cercando di mostrare qual è il senso vero, il senso proprio dei beni materiali.